Milano, detto Diz, e in questa puntata avremo diversi ospiti, avremo Cecco e David della Banda Bassotti che ci parleranno del ponte che divide il confine tra l'Ucraina, insomma dominata dall'Unione Europea, il governo di Kiev e quella del conflitto con il Donbass, il conflitto imperialistico. Questo ponte, ponte di Stanitsa-Luganskaya. Poi avremo anche Giulia di Norestiamo che ci parlerà della nuova ordinanza emessa dal Comune di Roma, la solita ordinanza proibizionista del cazzo e che ci porteremo avanti sicuramente molto, per molto tempo. E io invece avrò tre blocchi in particolare in cui parlerò dei giovani di Confindustria che si sono riuniti a Rapallo di recente, parleremo di quanto piacciono i giovani multinazionali che favoriscono l'ambiente. E avremo anche il caso dei bagnini che mancano a Gabbice Mare in provincia di Pesaro. Bene, cominciamo con la prima canzone. Si tratta di Apostate degli Holograms. Allora, torniamo in onda con Cecco e David della Banda Bassotti. E allora, buonasera a tutti e due innanzitutto.
Buonasera.
Ah, buonasera. Cominciamo allora insomma a discutere la questione di Stanitsa-Luganskaya, il ponte della discordia, ecco, diciamo che è uscito di recente, insomma è uscito anche un tuo video, David, in cui parli della questione.
Il ponte di Stanitsa-Luganskaya è veramente un tema importante. Chiamarlo ponte è veramente divertente perché il ponte è l'unica cosa che non c'è. Cioè, di fatto il ponte è stato bombardato, è impensabile in quelle condizioni ricostruirlo. c'è una rampa che va in discesa dove la gente è costretta a scendere in condizioni veramente proibitive, e c'è un pezzo in pianura e poi c'è una rampa che va in salita, tutto di legno, abbastanza fatiscente. E hanno pensato, hanno provato, hanno fatto di tutto per provare a ricostruirlo, ma stanno sotto il fuoco dei cecchini, là è impensabile. Questo dal lato del Donbass, dal lato della Repubblica Popolare di Lugansk. Dall'altra parte c'è un pezzo di strada che arriva al confine con l'Ucraina, si vede la bandiera dello Stato di Kiev. Da quella parte è tutto abbastanza sistemato, naturalmente non ci siamo andati perché penso che se ci andiamo ci arrestano, se ci dice bene non ci linciano solamente. Però diciamo che è abbastanza una farsa, perché osservatori internazionali e alcuni ambasciatori sono andati anche in visita al ponte, ma hanno visitato dal lato ucraino, dove è abbastanza tutto sistemato. E dal lato del Donbass è veramente un disastro. E il ponte le rampe di legno sono state costruite in un secondo tempo, perché lì per lì appena è stato bombardato il ponte era rimasta una grata di ferro che arrivava da per terra per un'altezza di circa, penso, 15 metri, all'asfalto in alto, e la gente si arrampicava là. Insomma, ci hanno spiegato che quella rampa di ferro che si vede era di fatto diventata una scala. Le persone in maggior parte sono anziani che transitano su questa struttura. In media 11.000 persone al giorno passano. Lungo questo posto c'è stata una serie infinita di carrelli a quattro ruote che danno abbastanza la dimensione del fatto che le persone passano continuamente i commerci, cercano di riportare materiali da un lato all'altro, sono la maggior parte anziani per cui non sono in grado di portare due buste della spesa, sono costretti a usare questi carrelli che sono legati a bordo di questa specie di strada che porta a sto ponte. È abbastanza un posto sinistro, possiamo definirlo abbastanza anche infame. Non credo che il Donbass ha le possibilità di ricostruirlo, a meno che non venga deciso non so da chi, perché è veramente sotto il fuoco del nemico. L'accordo di Minsk penso che garantivano un passaggio, ma è tutto irrisorio, il passaggio di fatto non esiste. Esiste, ma in maniera terribile. Persone con la sedia a rotelle e disabili passano in condizioni veramente inumane.
Sì, diciamo che questa è un po' la rappresentazione del conflitto attualmente che si svolge tra Kiev e il Donbass. Insomma, qual è in particolare la situazione attuale del conflitto che si sta svolgendo particolarmente nell'est del paese?
Ma le ultime notizie arrivate oggi sembra che le truppe dei nazisti stanno tipo a 100-200 metri da Donetsk. Il conflitto non esiste in nessun telegiornale europeo, non esiste in nessun giornale, non esiste in nessuna parte, perché l'informazione è praticamente in mano al governo degli Stati Uniti e dei suoi servi, la Comunità Europea, il governo europeo, il Parlamento Europeo, che è nato come una sorta di grande famiglia, di fatto è il servo dell'imperialismo ormai. Il conflitto è esistente, se stai nel centro del Donbass quasi non ti rendi conto che c'è un conflitto, ma se vai verso le zone di confine il conflitto esiste, come tutti i giorni muoiono persone uccise da uno sparo, da un cecchino, oppure un giorno sparano 26 colpi di mortaio dentro un paese. Cercano anche di centrare abbastanza spesso obiettivi civili, scuole, case, anziani, quella che una volta era definita la zona grigia, quella che era... è stata creata dagli accordi di Minsk, cioè che non era né Ucraina né Donbass, in teoria, secondo gli accordi di Minsk, era terra di nessuno, di fatto è stata occupata militarmente dalle truppe di Kiev, per cui il confine a ridosso c'ha i cecchini continuamente, cecchini che arrivano da tutto il mondo, arrivano da Siria, da Cecenia, da tutte le parti, europei, che non sono altro che mercenari, la maggior parte sono nazisti, sparano ai civili.
Beh, certo, è chiaro che comunque col conflitto che si è avvenuto a creare 5 anni fa con la rivolta del Maidan, insomma, si può capire che l'imperialismo europeo si sta in qualche modo prendendo possesso di quelle terre e sta cercando di creare un vero e proprio conflitto con la parte, diciamo, al confine con la Russia. Ma quindi in questo momento, diciamo, si può capire bene che il battaglione Azov sta cercando proprio di sfondare nella parte a est del paese. O insomma, come dicevi prima tu, David, cioè, si capisce bene che sta prendendo sempre più potere, diciamo, se potremmo dire, oppure...
Ma io penso che de fatto questi battaglioni che sono nati a ridosso dei Maidan, prima, dopo e durante, non è che sono sempre stati abbastanza indipendenti, ma de fatto sono pagati da oligarchi, per cui fanno un po' il loro comodo e fanno un po' quello che vogliono. I battaglioni non è uno solo, sono parecchi così, ma secondo me la sostanza poi cambia poco, perché de facto l'esercito ucraino nella sua totalità sta sotto il governo di Kiev. Non è che il battaglione, quello forse è il peggio del peggio, ma non è che c'è tanto di meglio, penso io. I giovani sono stati costretti ad andare sotto le armi, magari i battaglioni come Azov sono volontari. Da quello che si sente dire ci vanno anche italiani, c'è gente che si va a destra. Il problema è più grosso del dovuto, perché questi posti ormai sono come delle palestre per il nazismo.
Perfetto, grazie mille. Allora,
se io aggiungo una cosa, perché
diceva
della situazione dei bombardamenti, non è soltanto le vittime che vengono colpite dai bombardamenti, ma è proprio la situazione psicologica in cui vivono queste persone. Davide, i bambini, noi siamo stati in un posto in cui ho dei bambini, ma anche degli adulti, che però sono dei bambini di fatto, perché hanno dei ritardi, dei problemi, e che in questa situazione sono costretti, saranno internati a vita, perché già in una situazione normale è difficile inserirli in una società. Figurati, perché non si rendono conto, no? Figurati di inserirli nella situazione di guerra, in cui loro non sono in grado di rendersi conto del bombardamento. E poi anche delle persone, noi non quest'anno, ma l'anno scorso, ti ricordi, Davide, una signora è scesa piangendo, in cui parlava del suo esaurimento, nel fatto che diceva: io non so mai se mi arriverà una bomba un giorno o l'altro. Eravamo vicino a Gorlovska, che è vicino al fronte. Cioè, io non ce la faccio più a vivere così, proprio non resisto più. Ci ha fatto dire che i denti erano consumati per il fatto di sprecarli continuamente. Ci ha fatto vedere le schegge che aveva dentro casa. Cioè, è una cosa allucinante, però nessuno ne parla. La vecchia Unione Europea, signora Mogherini, aveva anche accolto bene il buon Poroshenko.
Un'ultima cosa prima di chiudere, proprio quello che diceva Cecco, l'altro anno eravamo stati all'orfanotrofio di Gorlovka, che c'aveva i vetri rotti perché gli era cascata una bomba esattamente di fuori. Cioè, le bombe non è che uno si dice una bomba, come diciamo noi qua a Roma, così, che uno non si rende conto. No, là le bombe sono vere, sono alte 2 metri, ti arrivano a 50 metri, a 20 metri, a 10 metri, ti spaccano tutta la casa e entrano pure dentro le schegge. Cioè, le bombe sono... La guerra è un'altra cosa, non siamo abituati noi a... Non abbiamo questa percezione della guerra, un po' perché i telegiornali ci fanno vedere solamente quelle che gli pare. Qui lo scontro in Donbass è soprattutto i civili ricevono le bombe, i bambini, gli anziani, che non hanno nessuna possibilità di spostarsi altrove. Dove vanno? Non è che dici c'è la casa al mare, vado al mare. Quelli non hanno niente.
Perfetto, grazie mille Cecco e David per le vostre testimonianze. Grazie mille e hasta sempre, regà.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie mille. Allora, continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di Irony, Utility Pretext degli Algiers. Torniamo ora in onda, abbiamo come nostro ospite adesso Giuliano Restiamo che ci parla un attimo dell'ordinanza di Roma Capitale. Allora Giulia, buonasera.
Buonasera a tutti e tutte.
Allora sì, buonasera. Di cosa tratta in particolare questa nuova ordinanza di Roma Capitale?
Sì, dunque la settimana scorsa è stato approvato questo regolamento della polizia urbana ed è una diciamo misura che è stata attuata dopo più di 70 anni, perché l'ultimo regolamento risaliva al 1946, poi nei vari anni si sono susseguite delle ordinanze e con questo regolamento si vuole andare sostanzialmente ad omogeneizzare una serie di e armonizzare le varie ordinanze precedenti al fine di rispettare i beni comuni, gli spazi pubblici, le regole commerciali e soprattutto in nome di un decoro che molto millantano. Brevemente farò un riassunto di quelli che sono state le principali elementi inseriti all'interno di questo regolamento, quali ad esempio il DASPO urbano, che quindi questa misura di legge in cui i sindaci in collaborazione con il prefetto possono vietare l'accesso a varie aree e zone urbane, oppure il fatto che non si possa fare il bagno nelle fontane. È stata normalizzata, regolarizzata anche la prostituzione in nome del sempre l'insicurezza e quindi sempre in nome di un decoro, o ancora i centurioni, i saltafila, i venditori abusivi non sono compatibili con l'idea di Roma che l'amministrazione ha in mente, o sempre ancora in nome del decoro non si possono fare graffiti, imbrattare varie aree centrali della zona. O per non parlare dell'antibivacco, e qui emerge ancora una volta come i poveri siano in problema e quindi non si va a ragionare in termini strutturali e quindi cercando di creare delle condizioni dignitose per tutti, una casa per tutti e per tutte, bensì attuiamo dei regolamenti, delle ordinanze che vadano invece ad sostanzialmente si va proprio a capovolgere, no? Il problema e si cerca di normalizzarlo, regolarizzarlo attraverso queste strutture. E poi tra gli altri aspetti anche il fatto che non si può rovistare nei rifiuti e quindi anche qui un'altra volta i poveri non ci piacciono, non dobbiamo vederli, i turisti devono vedere una città pulita, una città patrimonio dell'UNESCO e quindi tutto ciò ecco, rientra anche all'interno delle varie altri aspetti del regolamento, quali non usufruire di alcol negli orari serali, e quindi anche qui viene meno, no? Vengono meno gli spazi di aggregazione, di socialità e quant'altro, sempre quindi in nome di una normalizzazione e in nome quindi di una regolamentazione in toto. E una delle conseguenze, diciamo uno dei fini poi principali, è quello proprio di dare maggior poteri proprio alla polizia locale, che può mettere in atto questo regolamento.
Perfetto. Allora, ma in particolare questo tema insomma dell'ordinanza, come si va a legare più in generale con la repressione insomma che viene attuata particolarmente in questo caso dal Ministero degli Interni, ma anche a Roma Capitale, si arriverà anche a quel punto?
Sì, assolutamente. Infatti, come prima citavamo il DASPO urbano, con Minniti prima, quindi col PD prima e con Salvini poi, e adesso da qualche giorno è stato approvato anche il Salvini bis, dove appunto non c'è fine al peggio, approvato appunto dal Consiglio dei Ministri, si va sempre di più a normalizzare, a colpire le lotte alle libertà sociali e sindacali, fino a reintrodurre proprio delle pene depenalizzate ormai da anni. quindi il conflitto sociale, lo sciopero, tornano ad essere proprio materia di tribunale penale, quasi fossimo in uno stato vero e proprio fascista. E quindi vediamo proprio da un punto di vista sia dell'immigrazione, della sicurezza, e quindi lo abbiamo visto ad esempio con il blocco stradale, piuttosto che il reato dell'accattonaggio, il daspo urbano. Quindi vediamo proprio come questo regolamento di polizia urbana è precisamente in linea con il Salvini bis, sostanzialmente.
Sì. E proprio a riguardo del tema della repressione, ci sarà una giornata, insomma un pomeriggio, questo sabato, qui proprio al Cinema Palazzo, riguardo al tema organizzato dall'Osservatorio Repressione. Insomma, rilanciamo questa cosa, insomma, per coinvolgere più persone possibili, e speriamo che più persone possano essere in quella giornata, insomma, presenti. Grazie mille, Giulia.
Grazie a voi.
E allora continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di Woods dei Black Marble. Torniamo ora in onda, parliamo di un evento molto interessante che si è svolto di recente, ovvero il congresso dei giovani imprenditori di Confindustria, tenutosi a Rapallo la scorsa settimana. Ebbene, questo convegno. Rapallo, il presidente Alessio Rossi si è focalizzato molto nel suo discorso di introduzione sulle imprese, le imprese dei giovani, la crescita, il debito pubblico, ma soprattutto insomma sulle grandi opere. Si spinge molto in particolare in quest'ultimo periodo sulle grandi opere, perché c'è questo tema che rientra nel conflitto tra 5 Stelle e Lega al governo, e beh, insomma, chiaramente sappiamo benissimo come la pensa Confindustria a riguardo. Ma purtroppo Confindustria non svela un suo lato, ovvero quello di essere la base della borghesia nazionale, e questa borghesia in realtà non ha minimamente fatto capire alle persone la sua vera mentalità, ovvero quella di essere in sostanza un'aristocrazia. Cioè i borghesi italiani in sostanza si trattano come aristocratici pre-ottocenteschi, ecco. Infatti, se andiamo a analizzare insomma le condizioni materiali del paese, la borghesia, specialmente al centro-sud, ha sempre basato i propri profitti sull'accumulazione primitiva, ovvero la speculazione finanziaria, la corruzione, la speculazione sulle abitazioni, eccetera eccetera, tutti questi temi che permettevano loro di avere profitti, incassi nel breve medio periodo, senza davvero creare una base di lavoratori ben diciamo formati, ben insomma pagati anche da questo punto di vista, come invece al contrario è accaduto al nord. Possiamo vedere insomma che l'industrializzazione del nord, che è partita da Cavour in poi, il liberismo, il cosiddetto liberismo cavuriano, ha portato anche benefici al paese con la creazione di fabbriche, industrie, anche la Fiat da questo punto di vista potrebbe essere un aspetto positivo. L'industrializzazione del paese che però si è andata a fermare dagli anni 90 in poi, ovvero in un momento in cui i padroni hanno usufruito di vincoli europei per poter delocalizzare ed industrializzare il paese, per portare la propria produzione nei paesi dell'est, come di cui parlavamo la scorsa settimana, che vedevano la propria forza lavoro diminuirsi per via del fatto che del colonialismo europeo che portava verso i paesi core la forza lavoro. E quindi che succede? Che molti lavoratori che rimanevano dovevano accontentarsi di una paga da fame, e quindi queste industrie, queste fabbriche insomma italiane che venivano a investire all'estero venivano visti come benefattori, quando di fatto poi stiamo pagando sempre di una paga misera per i lavoratori locali. Ebbene, questo tipo di idea insomma della borghesia, che una borghesia così che tuttora insomma vede come ad esempio le privatizzazioni, ha sempre sostenuto le privatizzazioni negli anni 80 in poi, vedasi ad esempio all'Italia di recente, insomma questo carrozzone, questa idea del pubblico vista come la grande impresa pubblica vista come un carrozzone, o anche la trasformazione della borghesia italiana, la borghesia nazionale ha sostenuto fortemente la trasformazione di Fiat in FCA, nel merger con la Chrysler, insomma, per creare questo campione europeo, insomma, che fosse un modello a livello continentale di una grande azienda che potesse sfruttare, per potesse competere a livello globale, insomma, il conflitto interimperialistico tra blocchi. Ebbene, questa idea, insomma, di privatizzazione, di svendita, di sradicamento, insomma, dei lavoratori, fa sì che la borghesia italiana possa essere definita, diciamo, come stracciona, ecco, ovvero questo termine che si utilizza insomma per un tipo di borghesia nazionale che non beneficia affatto il paese. Pare strano da dire insomma in una trasmissione anticapitalista come la nostra, però diciamo che essendo la nostra base il marxismo possiamo far capire bene che la borghesia che insomma crea industria nel paese, come si è venuto a creare anche in altri paesi della periferia globale, ad esempio il Sudafrica da Mandela in poi, il Brasile ad esempio, anche la Cina, insomma tutti questi paesi del BRICS sono riusciti insomma a creare un vero e proprio proletariato che in un futuro non proprio a medio termine, insomma, potrebbe creare, insomma, potrebbe creare terreno fertile per possibili rivoluzioni. Quindi possiamo dire benissimo che la borghesia italiana è di fatto una borghesia che non ha interesse minimamente a creare una base di lavoratori nel paese. E questo ne sentono molto i giovani, cioè noi giovani italiani non possiamo trovare un lavoro decente nel nostro paese proprio perché non ci sono investimenti, non c'è un vero e proprio non c'è una vera e propria visione per il paese, perché la borghesia nazionale non ne ha interesse, non fa profitto, non crea vero materiale per loro, ma soprattutto perché c'è un aggancio si è creato un vero e proprio aggancio dal 2011 in poi con l'Unione Europea, con la borghesia continentale, che ordina, essendo quella nazionale, diciamo in un punto meno meritevole sulla scala di quella continentale, va a ordinare al paese l'austerità, perché si ritrova in una posizione meno interessante rispetto alla borghesia continentale, particolarmente quella franco-tedesca. Ebbene, continuiamo quindi con la prossima canzone. Si tratta di Nocnoye Rendezvous de Chernigovskaya Ada. torniamo ora in trasmissione. Allora, adesso parliamo di un sondaggio particolare, ovvero un sondaggio emesso dall'emittente televisiva statunitense CNBC, che riguarda, a quanto pare, il fatto che ai giovani, i giovani vorrebbero ridursi lo stipendio pur di poter lavorare per una multinazionale, una grande azienda a cui sta a cuore l'ambiente. Ebbene, questo sondaggio un po' strano, ecco, ci fa capire un paio di cose, ovvero la prima è che a quanto pare i giovani non conoscono bene i propri diritti, o perlomeno lo ignorano, insomma, cioè non cerco di essere paternalistico, ma qui siamo proprio al limite. Considerando le condizioni da working poor di tantissimi giovani, insomma, una situazione del genere è abbastanza paradossale. La seconda, invece, ci fa capire che le multinazionali e le aziende sono riuscite a imporre una retorica talmente favorevole all'ambiente, talmente ambientalista, o finto ambientalista, logicamente, in questo caso, che di fatto loro sembrano essere eco-friendly, che sono loro i benefattori del pianeta, a quanto pare, sono loro che riusciranno a combattere e a sconfiggere il cambiamento climatico. Ebbene, invece, noi dobbiamo prendere ad esempio le lotte nel sud globale. Le lotte nel sud globale cosa ci fanno capire? Che il conflitto capitale-lavoro si esprime anche nel conflitto capitale-natura, ovvero che i diritti dei lavoratori sono indissolubilmente legati al diritto di avere un ambiente sano, e soprattutto che l'ambiente e il lavoro sono il lavoro e la natura vanno ai pari passo. Ebbene, ci sono degli esempi riguardo, possiamo anche semplicemente far notare che l'attuale presidente della Bolivia, Evo Morales, è un ex cocalero, un ex sindacalista dei cocaleros, ovvero coloro che raccolgono le piante di coca e le rivendono proprio come se fosse carta straccia. O ad esempio uno sciopero che è avvenuto di recente nelle miniere d'oro del Sudafrica, insomma, che dopo 5 mesi e 9 morti si è concluso nell'aprile scorso. Ebbene, questo ci fa capire bene come il conflitto capitale-natura sia assolutamente prioritario in questo momento nella discussione della sinistra, nella sinistra radicale, insomma, di noi comunisti, ecco. L'ambientalismo, insomma, viene ripreso di recente, ad esempio con gli scioperi per il clima, Fridays for Future, insomma, se ne ricomincia a parlare. Ebbene, questo potrebbe essere un tema molto molto importante nei prossimi anni. Questo conflitto capitale natura genera un conflitto che si va a portare soprattutto contro le multinazionali. Queste dobbiamo far capire bene, noi giovani soprattutto, che le multinazionali e i governi neoliberisti che l'hanno sostenuto sono di fatto i responsabili del cambiamento climatico. Non possiamo non far emergere questa contraddizione, e non possiamo non spingere su questo tema che comunque crea delle situazioni paradossali, ovvero che secondo cui un Rex Tillerson, ovvero un responsabile, insomma, dell'ambiente, un ministro dell'ambiente, insomma, del governo di Trump, sia in realtà poi esso stesso parte del CDA di Exxon, insomma. E così possiamo notare anche quello che avviene nelle università nostrane, come ha fatto notare noi restiamo, insomma, nella propria azione che si è svolta qualche settimana fa, ovvero Sapienza Tossi, e cui anche ho parlato in trasmissione, di cui ha fatto notare, insomma, che tantissimi professori per quanto riguarda le scienze, insomma, anche l'economia, sono in realtà essi stessi pagati da multinazionali che inquinano il mondo e anche il paese. Non solo sono pagati, ma addirittura siedono anche in consigli di amministrazione, hanno anche incarichi molto importanti delle decisioni di questa società nel nostro paese. Ebbene, qui si emergono insomma queste contraddizioni, e allora noi stessi dobbiamo far notare queste contraddizioni che insomma emergono nel sistema capitalistico, che più va avanti e più distrugge l'ambiente, ma dobbiamo far notare anche, dobbiamo anche smascherare chi sono i veri colpevoli, ovvero le multinazionali, i governi, i politici che li sostengono, insomma base e sovrastruttura, e quindi dobbiamo anche far capire che la natura non sarà mai salvata fino a che non ci sarà una vera lotta anticapitalista a livello mondiale. Bene, continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di Provider degli NERD. And cash is just like the clothes I worn yesterday. We all broke. Damn. I gotta get my ass out. So. I went to see what my friend was talking about. Drugs. He told me cocaine could get you clout. My mama said it's trouble in school's my route. But I went to high school and got kicked out. Yeah. So I'm driving this truck down. The streets tonight. Oh, goodbye, beloved one. You know what I am. You don't see my face no more. I'm a rider, girl. I gotta face the streets tonight. Oh, you say you don't want me to go, but I have to.
I gotta go.
Please don't weep.
Hey.
I love you.
Don't cry.
I refuse. Be a bum, especially coming where I'm from. I'm a provider, girl, and I love you.
Hey.
Hey. And so it's just like I said before. Head down 95, got the Johnny Law. I don't need a ticket, though I never got one. If he pulls me over, he gon' fill my shotgun. Think about life down my head. It's just like this road, I don't know where I'm at. I don't wanna be another cocaine story. Well, I find my sanity where I find my glory. Come on.
Goodbye, beloved one. You know what I am. Don't see my face no more. I'm a provider, girl. Gotta face the streets tonight. Listen to me. Oh, goodbye, beloved one. You know what I am. Don't see my face no more. I'm a rider, girl. Gotta face the streets tonight.
torniamo adesso in diretta per parlare dell'ultimo evento di cui dovremo discutere, insomma. Allora, si tratta adesso di parlare di Gabbicce Mare, ovvero questo ridente paesino sulla costa in provincia di Pesaro, in cui a quanto pare non si trovano i bagnini per quest'estate. Mistero della fede. Alcuni incolpano il reddito di cittadinanza, come ad esempio Renzi, secondo cui porterebbe le persone a stare sulla poltrona a casa senza fare niente. Altri invece parlano di cultura del lavoro che manca nel nostro paese, specialmente nei giovani. Stranamente invece questa cosa del reddito di cittadinanza si è scoperta essere una fake news proprio oggi, perché proprio il Federalberghi dice che solamente il 5 e il 10% delle persone che hanno rinunciato al lavoro di bagnino in realtà non lo fanno lo fanno solamente per il reddito di cittadinanza. Ebbene, qui purtroppo nessuno sembra analizzare invece le condizioni materiali della classe, ovvero perché questi bagnini rinunciano a un lavoro che è di fatto per lo più retribuito in nero, sottopagato e soprattutto con turni di lavoro massacranti. Nessuno lo sembra sapere. Ebbene, questa condizione dei lavoratori precari, stagionali, si verifica ogni anno e si verifica durante l'anno secondo varie situazioni, insomma, cioè ci sono lavori soprattutto natalizi, lavori estivi come quello del bagnino, ma in particolare poi si ritrovano sempre queste persone a essere sottopagate, a non riuscire a avere abbastanza soldi da questi, a riuscire a guadagnare abbastanza soldi da questi lavori per stare bene per tutto l'anno, ad esempio, e quindi continuano questi giovani lavoratori, ma anche persone più adulte, a rinunciare a questi tipi di lavoro. Ebbene, penso sia giusto far notare che questi giovani purtroppo rinunciano a un lavoro, sicuramente non è assolutamente positivo. Allo stesso tempo però far riflettere la situazione, far riflettere che molte persone in realtà lo fanno perché non hanno diritti e soprattutto non hanno le condizioni, non hanno la forma vera e propria per lottare e non conoscono i propri diritti. Queste situazioni invece succedono a chi, il licenziamento ad esempio accade invece a chi conosce i propri diritti e fa di tutto per battersi per loro fino in fondo. E questo è successo ad esempio di recente a un nostro compagno Giuliano Granato, che lavora alla Clevers italiana in un paesino vicino Napoli, una fabbrichetta, insomma una cosiddetta fabbrichetta, in cui lui stesso era riuscito a costituire una rappresentanza sindacale d'azienda nel sindacato del sindacato Unione Sindacale di Base, l'USB. Ebbene, questa situazione si è venuta a creare perché a quanto pare c'era la giustificazione era un taglio di costi, un calo dei profitti improvviso che gli è stato comunicato dai padroni. Bene, queste situazioni vengono a crearsi perché chi vuole, insomma, chi si sindacalizza in questo paese può rischiare il licenziamento, può essere licenziato da un momento all'altro proprio perché tutti coloro che adesso parlano di reddito di cittadinanza, di cultura del lavoro, eccetera, eccetera, negli anni passati sono riusciti ad eliminare l'articolo 18 dai contratti del lavoro, e adesso tutti questi lavoratori sottopagati che magari preferiscono stare davvero a casa con un reddito, anche se in realtà non sarà così, che sono sottopagati, che sono stanno morendo, rischiano di morire di fame proprio per stipendi assurdi, vengono licenziati, possono essere anche per proteste licenziati perché non hanno più un articolo 18, perché non, il loro licenziamento può anche non avere una giustificazione. Ebbene, possiamo quindi far capire che per ricomporre tutto quel blocco sociale che in realtà dovrebbe ribellarsi a queste condizioni, c'è bisogno non di andare a mirare su questo reddito di cittadinanza, perché ovviamente è quello che fa il PD e ovviamente è il modo per cui il PD finirà malissimo se continua così, ma bisogna non biasimarlo per quello che fa, per accettare un reddito che insomma non ha in questo momento, che lo Stato generosamente tra virgolette gli offre, ma spingere sul fatto che le proprie condizioni devono essere migliorate tramite il lavoro, ma soprattutto tramite un aiuto necessario dello Stato in questo momento della storia, ma necessario non a fini assistenzialistici, ma a fine di lotta e di conflitto sociale che possa riportare davvero il popolo in discussione, possa davvero far vedere che il popolo davvero può comandare in questo paese. Ebbene, con questo ultimo evento, insomma, ci salutiamo dopo la prossima traccia, che è Nachtkreuzer dei South Tates. Boom. Allora adesso ci salutiamo finalmente. Salutiamo i nostri ospiti che sono stati oggi con noi, c'è qui David della banda Bassotti e Giulia di Noristiamo. Salutiamo tutti voi ascoltatori del podcast e della diretta e ci sentiamo la prossima settimana per l'ultima puntata della stagione. Grazie mille per essere stati con noi e alla prossima.